2. Continua. Tutto era pronto. Nella casa degli sposi, un quartiere adiacente a quello di Don Paolo Giulente, ma separato, finivano di dare l'ultima mano alla sistemazione dei mobili. Le cose erano fatte larghissimamente e con molto gusto. Il notaio di famiglia aveva già steso, in base alla transazione e sotto la dittatura del principe, i capitoli matrimoniali. Benedetto, per ringraziarsi il cognato, l'aveva lasciato fare. S'era contentato di 5.000 onze, per il momento, invece di 8.000, poiché il principe gli diceva di non aver pronta tutta la somma. A poco, dal primo incontro col monaco e con la zitellona, egli era riuscito a farsi badare ogni giorno di più da quei due, continuando a chinare il capo come un burattino a tutto ciò che dicevano. Articolo politica, Don Blasco e la sorella erano più arrabbiati di prima. Vuotavano il sacco degli oltraggi e delle contumelie contro i liberali. E allora il giovanotto fingeva di non udire. Si voltava dall'altra parte, lasciando che sfogassero, quasi quell'onda di male parole non si rovesciasse anche su lui. Ma in tutte le altre circostanze, nel corso di ogni discussione, si schierava dalla loro parte, dava loro ragione ad ogni costo, in busca d'uno sguardo, d'un saluto, d'una parola. Giusto in quel torno, un debitore di Donna Ferdinanda, un certo Calafoti, aveva dichiarato fallimento dando a intendere che la sua proprietà era parte venduta e parte ipotecata. La zitellona strillava come una gallina spennata viva contro quel ladro, contro il sensale che le aveva proposto l'affare, contro il principe di Roccasciano che lo aveva approvato. Ma Benedetto, udito di che si trattava, «Questo Calafoti lo conosco», disse. «Se vostra eccellenza vuole, io gli potrei parlare. Gli atti che adduce sono tutti nulli. Con la minaccia di impugnarli lo faremo rigar diritto». Ella non si fece pregare per dargli il permesso richiestole e dopo una settimana di corse e di trattative, Benedetto le ottenne la cessione di un'ipoteca privilegiata. In ricambio, Donna Ferdinanda non venne al palazzo il giorno del matrimonio. Non ci venne neppure Don Blasco. Gli affari, va bene, i discorsi pure, ma approvare con la loro presenza l'alleanza d'un Useda con l'affocato Giulente, questo poi no. Tranne di loro due, del resto, non mancò nessun altro della parentela, né al municipio la mattina, né alla cattedrale la sera. La Marchesa Chiara accompagnò lo sposalizio per ogni dove. Era uscita di conti, ma seguitava ad andare su e giù e non aveva voluto chiamare nessuno. La sera degli sponsali, stanca del continuo andirivieni, ella s'era buttata a sedere, ansando, sopra una poltrona, accanto a Donna Eleonora Giulente. Forse era la grande stanchezza, ma si sentiva veramente poco bene, provava sordi dolori e acute trafitture. Coi gomiti appuntati ai bracciali per tener libero ed erto il ventre, ella stringeva un poco le labbra ad ognuna di quelle rapide fitte, ma come il marito veniva, tratto tratto, a domandarle premurosamente che avesse, «Nulla», rispondeva, «sto benissimo», perché non chiamassero la gente dell'arte. Alzatasi, fece il giro delle sale. C'era una gran quantità di invitati, tutta la parentela, tutta la nobiltà, e poi i nuovi amici del duca, le autorità, il sindaco, il prefetto che egli aveva voluti per dare risalto al carattere liberale dell'alleanza. E mentre la nobiltà borbonica se ne stava accrocchiata nel salone o nelle sale rossa e gialla, il deputato teneva un circolo democratico nella galleria dei ritratti, ricevendo i complimenti per quel bel matrimonio che era opera sua, discutendo degli affari pubblici. Don Paolo Giulente, poiché nelle sale nobili non trovava da appiccar discorso, se n'era venuto ad ascoltarlo, a bocca aperta, non capendo nella pelle dal piacere d'essere diventato parente del granduomo. Suo fratello Don Lorenzo portava a spasso, per la circostanza, la cravatta verde di commendatore che l'amico deputato gli aveva fatto concedere dal governo di Torino, insieme con certi grossi appalti, delle poste, dei trasporti militari. Anche una buona quantità dei postulanti spiccioli cominciavano a vedersi esauditi. L'onorevole aveva fatto accordare impieghi, sussidi, croci di San Maurizio ai patriotti del 48 e del 60 e riconoscere il diritto alla pensione dei vecchi impiegati della Rivoluzione siciliana e ammettere nell'esercito regolare i volontari garibaldini e spingere la causa dei danneggiati dalle truppe borboniche, i quali presentavano la nota del loro amor di patria. talché tutti quei suoi clienti soddisfatti o prossimi ad essere soddisfatti lo ascoltavano come un oracolo, superbi d'averlo amico e d'essere ammessi nella casa dei viceré, di vedersi serviti dai camerieri con le livree fiammanti. Baldassarre, in gran tenuta, girava alla testa della processione dei camerieri che reggevano i vassoi pieni di gelati, di spumoni, di gramolate e di dolci, e serviva la galleria dopo le sale, ma con la stessa etichetta, seguendo l'esempio del principe che faceva a tutti lo stesso inchino. Quantunque, per dire il fatto della verità, intorno a Sua Eccellenza il Duca ci fossero certi tipi che non si sapeva di dove sbucassero. Se prendevano il piattello del gelato, buttavano a terra il cucchiaino, o si rovesciavano addosso la gramolata tracannandola quasi fosse acqua fresca, o prendevano i dolci a manate come se non ne avessero mangiato mai prima di quella sera. E i viceré che guardavano dall'alto delle pareti. Basta, a lui toccava eseguire gli ordini dei padroni. Giusto la cugina Graziella, appartata in un crocchio con la duchessa Radalì e la principessa di Roccasciano, diceva al principino che straordinariamente, per la circostanza del matrimonio della zia, aveva ottenuto il permesso di restar fuori la sera. «Questo qui lo accaseremo noi a suo tempo. Avremo da scegliere noi chi dovrà sposare». Non sapeva in qual modo significare alla giulente che quel matrimonio si faceva per forza, contro il piacere della maggioranza della famiglia. Ma donna Eleonora non s'accorgeva di niente. Seduta accanto alla principessa e alla contessa Matilde, sorrideva di beatitudine al passaggio degli sposi, in volto ai quali, specialmente a Lucrezia, leggevasi la gioia del trionfo. Del resto, se donna Ferdinanda e la cugina le facevano il viso d'allarme, la principessa le usava molte cortesie. La contessa Matilde prendeva parte alla sua felicità di madre. La stessa Chiara veniva a gettarsi nuovamente accanto a lei. «Siete stanca, Marchesa?» «Io? No, sto benissimo!» Le trafitture spesseggiavano, quasi le toglievano il respiro. Ella sarebbe stata felice di partorire lì, su quel divano. Ferdinando, infagottato nell'abito di società che metteva per la seconda volta in vita sua, girava attorno come un'anima in pena, non conoscendo nessuno, da tanti anni che faceva la vita del Robinson. Era venuto per far da testimonio alla sorella di Letta ed aveva fretta che la cerimonia finisse presto, per tornare alle ghiande. Quando Dio volle, il corteo, sceso giù per la scala d'onore distribuito nelle carrozze, s'avviò alla cattedrale. La funzione celebrossi nella cappella privata del vescovo, da Monsignore in persona. Tutti gli invitati con le torce in mano, gli sposi dinanzi all'altare sfolgorante e olezzante, donna Eleonora giulente che piangeva come una fontana. «Una cosa commovente», diceva piano il duca al prefetto che gli stava a fianco. A un tratto vi fu un rimescolio. Chiara, non potendone più, s'era lasciata cadere sopra uno sgabello. Tutti la circondarono, ma ella li rassicurava con un sorriso. Sorrideva perfino Monsignore, sapendola in stato interessante. Il marchese la trascinò in carrozza, mentre il resto della comitiva andava in casa dei giulente, dove le cose erano fatte forse con più sontuosità che dal principe. Un rinfresco che non finiva mai, i gelati che squagliavano nei vassoi per mancanza di consumatori, e finalmente gli sposi si misero in carrozza e se ne andarono al belvedere. Il domani mattina andarono lassù a trovarli, uno dopo l'altro, i giulente marito e moglie, don Lorenzo e il duca, la principessa e perfino Chiara, fresca come una rosa. I dolori erano svaniti. Ella aveva voluto a forza salire dalla sorella. Gli sposi non aspettavano più nessuno quando, nel pomeriggio, drlin, drlin, un tintinnio di sonagliere e la carrozza di donna Ferdinanda, tutta impolverata, si fermò dinanzi al cancello del villino. La zitellona, come se li avesse lasciati la sera precedente, come se fossero maritati da 10 anni, diede la mano da baciare alla nipote e, appena seduta, si disse a Benedetto. «Bell'affare, m'hai proposto!» Gli altri creditori si oppongono alla cessione dell'ipoteca. Benedetto dallo sbalordimento non seppe lì per lì che rispondere, ma Lucrezia si voltò a lui dicendo «Non c'è modo di accordarli? I creditori? Sicuro. Si possono accordare». E frenando a stento un sorriso esclamò «Vostra Eccellenza non se ne inquieti. Il credito di Vostra Eccellenza era privilegiato. Li faremo stare a dovere, non dubiti». Il domani donna Ferdinanda tornò col suo patrocinatore perché Benedetto gli spiegasse bene il da fare e tornò ancora il giorno appresso e poi quell'altro finché per farla contenta egli stesso riscese con la moglie in città a dipanare in persona la matassa. Dovevano passare un mesetto al belvedere e ci stettero così una settimana appena. Egli non se ne lagnava, contento della pace fatta con la zia, la quale, se li aveva cercati ogni giorno in campagna, venne mattina e sera a trovarli in città. Arrivava per tempo, quando i Giulente, padre e madre, non erano ancora passati dalla nuora, la quale restava a letto fino a tardi. Benedetto, in piedi col sole, dava gli ordini alle persone di servizio per la colazione e il desinare. Curava che la moglie, levandosi, trovasse la casa ravviata e tutto in ordine. E donna Ferdinanda, dopo aver discorso del proprio credito, cominciava a fare le sue osservazioni sulle faccende dei nipoti. Se desinavano troppo tardi per seguire la moda italiana portata da quella bestia del duca, se il venerdì comperavano il pesce troppo caro, quando avrebbero potuto contentarsi come lei del baccalà, se davano alla cameriera tutto il trattamento invece della sola minestra come usava lei stessa in casa propria. E a poco ficcava il naso in tutte le cose più minute, più intime, rivedeva i loro conti, esaminava la nota della lavandaia, criticava la compera degli strofinacci, dettava sentenze di economia domestica, biasimava il largo spendere di Benedetto, dopo essersi opposta al matrimonio perché i Giulente erano pezzenti. Benedetto non si stancava di quella vigilanza curiosa e minuziosa, in grazia della benevolenza di cui gli pareva prova. Anzi, per ringraziarsela meglio, invitava la zia una volta alla settimana a desinare e un'altra a colazione. Ma la zitellona, che non si faceva molto pregare e che sfruttava in ogni modo i nipoti, esercitava con sempre maggiore autorità la sua critica. Voleva essere ascoltata in tutto e per tutto. Non potendo prendersela con Benedetto, il quale le stava dinanzi come un servitore, punzecchiava la nipote perché si levava tardi, perché fino a mezzogiorno restava discinta, coi capelli sulle spalle e i piedi nelle pantofole, tanto che finalmente questa disse a suo marito: «Mi comincia a seccare, sai». Allora, per farle piacere, non importandole il broncio della zia, egli diradò gli inviti. Ma quando credeva di mettersi a tavola solo con sua moglie, vedeva spuntare la zitellona che Lucrezia aveva chiamata. Mutava facilmente opinione Lucrezia, da un momento all'altro, e tutti la secondavano, non solo suo marito, ma anche il suocero e la suocera, la covavano con gli occhi come una cosa preziosa, la contentavano a un cenno, la servivano all'occorrenza. Così ella si alzava ogni giorno un poco più tardi, restava un paio d'ore senza far nulla, senza neppure lavarsi. Vestita, finalmente, se ne andava talvolta dalla sorella Chiara, che non era ancora partorita, avendo sbagliato i conti d'un mese, ma più spesso al palazzo, dove aveva giurato di non metter più piede. Ma restava invece tanto che spesso suo marito doveva passare a rilevarla all'ora del desinare. Ci tornava anche la sera per prender parte alla solita conversazione, talché, tutto sommato, e tolte le ore del sonno, ella stava più nella casa paterna che nella maritale. I Giulente, del resto, giudicavano naturale che ella cercasse dei suoi parenti, né Benedetto pensava a rammentarle gli antichi propositi. Quando, un bel giorno, offertosi come al solito di accompagnarla al palazzo, si udì rispondere: «M'hanno da tagliare tutte e due le mani se vado più in quella casa». «Che è stato? Che t'hanno fatto?» «Che m'hanno fatto? Leggi!» Il principe aveva ritardato di settimana in settimana il pagamento delle ultime 3.000 onze. Adesso finalmente mandava, per mezzo del signor Marco, impiego suggellato diretto a Benedetto, un nuovo conto. Lucrezia l'aveva aperto. C'era un passivo dove figuravano le spese della festa di nozze, un totale di 125 onze. Notati gli spumoni, i dolci, i pacchi di candele, l'olio delle lampade Carcel. Ad ogni persona di servizio un'onza di regalo, 10 onze di fiori, 12 tarì di carrozze pagate a Baldassarre e persino 15 tarì di piatti rotti. Quando Giulente lesse quella nota, si mise a ridere di cuore, tanto gli parve buffa la grettezza spinta a tal segno. Ma Lucrezia era furibonda contro il fratello. «Che trovi da ridere? È una schifezza senza esempio. Per questo ordinò le cose largamente. Ma 30 onze di dolci, chi li ha mangiati? 100 rotoli di roba? E quelle 4 rose che mandò a cogliere al belvedere? E i piatti rotti?» Quantunque suo marito cercasse di calmarla, dimostrandole che in fin dei conti il principe non era obbligato a spendere del proprio, ella non intendeva ragione, spiattellava il resto, ciò che prima aveva negato a se stessa. «Non era obbligato? E il frutto della mia dote che si è pappato per 6 anni, misurandomi il pane, senza che io fossi padrona di comperarmi uno spillo? E la transazione a cui m'obbligò prendendomi per il collo per consentire al nostro matrimonio? e Ferdinando, spogliato con me, se lo guardo più in faccia, non sono più io. Non andò più infatti al palazzo, ma il principe da canto suo non venne più da lei. Alla moglie, che voleva far qualche visita alla cognata, ordinò rigorosamente di astenersene. La cugina Graziella, che a stento era stata a trovare una volta gli sposi, seguì l'esempio del capo della casa, talché Lucrezia cominciò a dire il fatto suo anche a quest'altra pettegola. «Non vuol venire a casa mia? L'onore sarebbe stato tutto suo. Guardate un po' questa boriosa che mia madre non fece valere un fico secco, darsi adesso il tono di non so chi. Credono di farmi dispiacere non venendo a casa mia? Non sanno che non cerco di meglio? Che non voglio veder più nessuno?» Don Blasco, da canto suo, non aveva messo piede neppure una sola volta dagli sposi, e Lucrezia, dichiarandosene contenta, diceva anche tutte le pazzie e le porcherie del monaco. Ella l'aveva anche con la sorella Chiara, senza che questa le avesse fatto nulla, e la derideva per l'eterna gravidanza che non veniva a fine, quantunque giunta al decimo mese. Se la prendeva insomma con tutti, e alla contessa Matilde, che la veniva a trovare come prima, «Dillo tu!» diceva, «che razza di gente! Quante te n'han fatto vedere, ah? Quel birbante di tuo marito? Tutti quegli altri che gli hanno tenuto il sacco quando egli andava dietro a quella?» Impallidendo, poi arrossendo a quei discorsi, Matilde tentava non di meno di metter buone parole, ma l'altra rincarava. «E li difendi anche? Lasciali andare, tutti di una pasta! Chissà quante ne vedrai ancora, povera disgraziata! Per me ringrazio Dio d'essere uscita da quella galera. Credono che io mi debba rinchinare? Mi importa assai di loro e delle loro visite!» Ora un giorno, rincasando, Benedetto, che per secondare la moglie, non già per sentimento proprio, aveva chinato il capo a quelle sfuriate, la trovò seduta accanto a Don Blasco, al quale serviva biscotti e rosolio. Il monaco, non vedendo più Lucrezia al palazzo, saputo della rottura tra fratello e sorella, era apparso come una malombra dinanzi alla nipote. E Lucrezia, che aveva gettato fuoco e fiamme, s'era subito alzata per baciargli la mano. «Come sta, Vostra Eccellenza? Mio marito è andato fuori. Se Vostra Eccellenza si ferma un poco, non tarderà a venire». E mentre lo aspettavano, il monaco s'era fatto raccontare tutto l'accaduto. Agli sfoghi di lei contro Giacomo e la cugina, egli pareva ingrassare nel seggiolone, ma non esprimeva il proprio parere, non si schierava né da una parte né dall'altra. Scrollava il capo soltanto per dar la corda alla narratrice. Arrivato Benedetto, che non credeva ai propri occhi, il monaco si lasciò baciar la mano dal nuovo nipote, chiacchierò di tutto un poco, mangiò un altro biscotto, ci beve su un altro bicchierino e andò via accompagnato dagli sposi fino al pianerottolo. Da quel giorno Benedetto non se lo poté più levar di torno. Veniva continuamente, a ore diverse, quando meno se l'aspettavano. Una strappata di campanello lo annunziava, brusca, forte, padronale, e una volta entrato cominciava a girondolare come un trottolone, parlando di 100.000 cose, guardando in tutti gli angoli, frugando su tutti i mobili, leggendo tutte le carte, dicendo la sua sulle faccende dei nipoti peggio che donna Ferdinanda, ma andando via appena spuntava costei. Benedetto non era più padrone di casa propria, giacché nulla sfuggiva alla doppia critica della zitellona e del monaco, ma egli la soffriva allegramente, contento di vedersi oramai trattato da tutti gli Uzeda, solo dolente della freddezza sorta col principe per causa non propria. Ma ciò che faceva sua moglie era per lui sempre ben fatto, ed ella, che aveva preso al suo servizio Vanna, dalla quale era informata di tutto ciò che avveniva al palazzo, sfogava con lo zio Blasco contro il fratello. Lo accusava di averla rubata, di aver rubato Chiara, di voler rubare adesso Raimondo. Lo spinge lui contro la moglie. Dicono che gli ha detto «Che ci stai a fare qui? Per metter legna sul fuoco? Deve avere il suo piano. Non è tipo da far nulla per nulla. E Raimondo parte con Matilde, per Milazzo, dice. Ma è troppo stupida, insomma, mia cognata. Io ho cercato di aprirle gli occhi perché mi fa pena. La cosa non finirà bene». «Non si sono consigliati con Benedetto sullo scioglimento del matrimonio? Io gli ho detto di non mescolarsi in questi pasticci». Ella non diceva che Benedetto, mandato a chiamare da donna Ferdinanda, in casa della quale Raimondo lo aspettava, lusingato da una confidenza delicatissima sopra un affare intimo, se aveva dapprima lottato con la propria coscienza, s'era a poco lasciato vincere dall'onore che la zitellona gli faceva, mettendolo a parte d'un segreto di famiglia, sollecitando i consigli di un parente piuttosto che quelli d'un primo venuto. E questa idea aveva vinto i suoi scrupoli. un estraneo, una zecca garbugli capace di tutto per amore di far quattrini, non sarebbe stato più da temere, non avrebbe consigliato di porre subito mano alla causa? Invece egli confidava di riuscire a metter pace fra marito e moglie. Fino all'ultimo momento ce ne sarebbe stato il tempo. Poi gli ostacoli enormi da superare finivano di rassicurarlo. Lo scioglimento d'un matrimonio era impresa difficilissima, ma donna Ferdinanda voleva scioglierne due, quello della Fersa e quello di Raimondo, e i motivi mancavano, mancavano perfino i pretesti, da una parte e dall'altra. Che male commetteva egli dunque rienumerando i motivi necessari, dei quali il cognato gli aveva già chiesto una prima volta, e discutendo con la zitellona la via che si sarebbe dovuto tenere se qualcuno di quei motivi fosse realmente esistito? Non era una pura accademia, una specie di lezione di diritto canonico, come quella del suo antenato che il cavaliere don Eugenio, gentiluomo di camera, aveva elogiato? Non di meno una segreta soggezione lo impacciava dinanzi a Matilde, sentendosi già complice della trama ordita contro la poveretta. La contessa però mostravasi più serena e confidente che al tempo del suo arrivo in casa Uzeda. A poco ella s'era lasciata vincere dalla speranza, vedendo che il Raimondo non parlava più di tornare in Toscana, che le permetteva di condurla, subito dopo il parto di Chiara, a Milazzo per raggiungere le bambine e poi a Torino, dove il padre di lei, placatosi, le aspettava. Come suo padre aveva dimenticato i severi propositi contro Raimondo, anche Raimondo non poteva aver dimenticato l'amore di quell'altra? Non finiva tutto col tempo? E Chiara non partoriva. Il secondo nono mese stava per finire e il suo ventre non si sgonfiava. I dolori e le trafitture erano continui oramai, ma col coraggio dei maniaci non ne diceva niente a nessuno, ostinata a voler sgravarsi senza aiuto di medici o di levatrici. Il guaio fu che, compiuto il decimo mese, ella non si liberava ancora. Certamente aveva sbagliato il calcolo, ma al marito, ai parenti che la esortavano a chiamare qualcuno, «Non voglio nessuno», rispondeva cocciuta, per partorire da sola. «Questa è nuova», gridava don Blasco, il quale voleva ficcare il naso anche nel ventre della nipote. «Una gravidanza di 10 mesi, dove si è vista? Meno male se durasse 12, quanto l'asina che sei!» Infatti era cominciato l'undicesimo mese, secondo il primo calcolo, e una sera che ella non ne poteva più, che si sentiva morire e non riusciva a nascondere le proprie doglie, suo marito, spazientito per la prima volta dopo 8 anni di matrimonio, gridò «Se qui non viene un dottore, mi prendo il cappello e me ne vado». Venne il dottor Lizio e si chiuse con la partoriente, mentre il marchese aspettava ansioso nel salotto coi parenti. Udendo che il chirurgo schiudeva l'uscio e chiamava, corse a domandargli, trepidante «Dottore, è sgravata?» «Ma che sgravare e aggravare d'Egitto!» esclamò Lizio. «Vostra moglie ha una ciste all'ovaia grande come una casa. Un altro poco ed era spacciata».